Tutti noi ricordiamo l'ultima predica di Don Sergio ed era in occasione di un matrimonio. La voce rivelava la gravità della sua salute, ma la passione, lo slancio, lo sguardo ottimista sul futuro rivelava il suo amore per quei giovani e per i loro amici. Sembrava quasi che stesse consegnando, affidando loro la comunità. Quante volte Don Sergio parlava ai collaboratori o addirittura ne accennava qui nelle prediche, parlava del percorso dei fidanzati. Ogni anno, nel periodo del percorso, lui vi attingeva energia ed entusiasmo nuovi. Quest'anno è toccato a me. Mi è sembrato, sul tema del matrimonio, che è la terza tappa di questo itinerario, di riferirvi impressioni e riflessioni. Queste riflessioni, questi appunti sono un po' dentro questo itinerario che ha come tema, ci siamo preposti questo, riscoprire l'umanità dei sacramenti. Qui in comunità esiste un'ottima equipe del matrimonio formata dal parroco e tre coppie di sposi che può contare ormai su una trentina d'anni di esperienza. All'interno di questa equipe si sono succedute ad affiancare la prima coppia storica varie coppie, ognuna ha portato la sua ricchezza particolare e ne traggono beneficio innanzitutto i fidanzati, che scoprono un volto di chiesa che la maggior parte di loro nemmeno sospettava, che beneficiano di un processo di preparazione ricco nelle diversità. E poi ne beneficia il parroco, perché non è solo lui ad animare, è felice di potersi appoggiare alla testimonianza di fede dei laici e di contare sulla loro competenza anche pedagogica. E con che stile si svolgono questi percorsi per fidanzati? Sono quattro i verbi, due li guardiamo e due li accenniamo appena. Accogliere, progredire, celebrare e proseguire. Il primo è accogliere. È impossibile dare un volto evangelico di Dio se non siamo noi stessi accoglienti nei confronti delle persone che vengono a noi e delle motivazioni con cui vengono. Certo, queste ultime magari sono un po' ambigue: mi sposo perché è tradizione familiare, perché ho bisogno di manifestare socialmente in modo festoso il mio nuovo stato, per cercare una protezione per l'avventura che sto per iniziare. Certo, queste ragioni sono ambigue rispetto alla fede cristiana, ma bisogna guardarsi bene da una certa faciloneria, contrapporre la fede a queste motivazioni umane, in quanto la fede vi sarebbe estranea. Al contrario, la fede ha bisogno di esse, di queste motivazioni, perché il suo compito non è quello di aggiungersi ad esse, né di sopprimerle, cancellarle, ma di modellarle secondo il Vangelo. Di conseguenza è possibile accogliere le persone e la loro richiesta in modo evangelico, solo però se il nostro sguardo di animatore a poco si lascia convertire e si lascia assimilare allo sguardo di Gesù Pastore. Si tratta di passare da questa frase: vengono che in coscienza non sanno cosa chiedono. Passare da questa frase: vengono, che bello, che splendida possibilità. Noi infatti crediamo in Dio creatore, crea ogni uomo e ogni donna a sua somiglianza e crediamo in Dio Salvatore. Lui agisce con la sua grazia nel cuore di tutti gli uomini di buona volontà. Noi crediamo che lo Spirito Santo dia a tutti, ai cinesi, agli africani, a tutti, la possibilità di entrare in contatto, in un modo che lui solo sa, con il mistero pasquale. Noi dobbiamo imparare da queste persone che vengono a noi o che noi andiamo a trovare, imparare a portare su di loro un altro sguardo e trovare un altro punto di incontro che non sia la semplice pratica precisina di un sacramento, compila qui, fai là, tutto a posto, se, vieni pure e celebra. Dobbiamo accettare che lo Spirito abbia la libertà di parlarci attraverso queste persone e anzi di parlarci di Dio e del modo di riscoprirlo. Certo, questo mutamento di sguardo richiede da parte di chi accoglie, una conversione. Non c'è da stupirsi, l'atteggiamento pastorale proprio è un cambiare lentamente uno sguardo e assumere lo sguardo di Gesù. Il secondo verbo, progredire. I fidanzati vengono a trovarci con una domanda ben precisa. Vogliamo una cerimonia religiosa. In quanto pastori abbiamo ragione di pensare che la loro domanda è molto più profonda di quello che stanno dicendoci e stanno chiedendoci. Abbiamo appena ascoltato il racconto della Samaritana. Gesù trasforma il suo bisogno, la sua domanda, che era domanda immediata di acqua da bere per la sete, in domanda che verte sulla sua persona, quella di Gesù, l'acqua viva, e fa scoprire a lei che è di Gesù stesso che lei ha sete, di un Gesù salvatore. Ecco, c'è questa trasformazione al cuore dell'incontro personale. Quindi non possiamo accontentarci di accogliere, o piuttosto bisogna che il modo di accogliere sia già un invito ad andare oltre, a proseguire. E questo fa parte del rispetto delle persone, credere abbastanza in esse da invitarle a questo spostamento che Gesù, il Vangelo, chiama conversione. Non si deve temere di far vedere che c'è uno scarto tra quello che chiedono e quello che potrebbe essere raggiunto, tra ciò che sono e gli appelli del Vangelo. Questo è possibile a due condizioni. Prima, non bisogna fare del catechismo, ma seminare la parola di Dio. Una preparazione al matrimonio non è un piccolo corso di teologia. Certo, se ci vengono poste delle questioni a questo riguardo, bisogna anche sapervi rispondere. Ma ciò che rischia di far dimenticare l'essenziale è il contatto vivo, cioè l'essenziale è il contatto vivo con il Vangelo, con la buona notizia. Se io mi perdo a fare il maestrino, non creo il collegamento. È questo contatto che bisogna, per quanto possibile, realizzare. Dire e cercare di fare questo contatto ci coinvolge in un modo personale, in un modo forte. Bisogna che io, mettiamo che sto parlando in questo momento, o la coppia che mi sta aiutando, dica una parola in cui si senta che ciò che dice, che dico o che dicono, sono in prima persona. Noi stiamo dicendo in che cosa il Vangelo mi sta dando vita, perché il Vangelo per me è sostanza, perché io credo nel Vangelo, perché io sono in una comunità cristiana. Quindi siamo lì come testimoni con tutto ciò che questa parola richiede. Audacia, mi espongo, cerco di essere me stesso e insieme umiltà, perché non sto facendo lezione a nessuno, sto dicendo cosa sta capitando in me. Del resto la parola che noi annunciamo può essere recepita solo se la adattiamo alle persone che abbiamo di fronte. Adattare non significa annacquare a tal punto il vino nuovo da ridurlo a un insipido beveraggio. No, ciò che si deve dare da assaggiare è proprio il Vangelo con tutto quello che ha di nuovo, di inebriante, e non una bevanda qualsiasi. Quindi si porge il Vangelo. Tuttavia sarebbe da irresponsabili, oltre che fare un disastro, voler dare a persone che vengono in chiesa solo occasionalmente la stessa quantità di Vangelo che io do a dei monaci o a delle monache. È questione di dosaggio. E seconda condizione, bisogna combinare insieme i due atteggiamenti e le due cose. Porre delle questioni evangeliche, ma farlo evangelicamente. E senza dare il Vangelo non è possibile nessuna progressione. Quelli arrivano al matrimonio con l'idea che hanno di essere la coppia perfetta e di farsi vedere dagli invitati come coppia perfetta. Se invece, ecco, questo, se non porgo il Vangelo succede questo, se invece non lo porgo evangelicamente, i fidanzati non possono ricevere questa parola di vita che si cerca di spezzare, loro da parte di Dio. Ciò se avviene se io sono il maestrino che dà la lezione. La cosa importante non è che questi ragazzi seguano le nostre istruzioni e regole, ci vogliono anche quelle, ma che possano fare un passo avanti verso Dio, verso il Vangelo e verso la Chiesa. E qui c'è una specie di legge della gradualità. Ciò che importa è che la parola di Dio che abbiamo seminato possa crescere. Ciò che importa è il fatto stesso di progredire. Al termine nessuno arriva in fondo, c'è sempre da camminare sé. L'atteggiamento pastorale deve dunque essere alimentato da una spiritualità del possibile. Facciamo ciò che è possibile in questo momento. Non c'è da scandalizzare e da scandalizzarsi se i sacramenti non producono tutto ciò che noi vorremmo. Bisognerebbe invece vedervi il luogo di prova che ci permette di essere realisti, rinunciare a dire, ecco, vediamo, adesso dovrebbe arrivare a questo gradino, poi a questo gradino. Sarebbe come se noi padroneggiassimo l'azione di Dio oppure avessimo padronanza sull'avvenire di questi ragazzi. Non è in nostro potere il risultato, lo dice San Paolo. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. La nostra missione è dunque di preparare il terreno, seminarvi la parola e irrigare perché questa possa dare frutti, ma è alla grazia di Dio che vanno lasciate la crescita e la fruttificazione, e è difficile ritirarsi al momento giusto e non essere noi i protagonisti. La terza e la quarta parola, un po' più in breve, la terza è celebrare. La celebrazione del matrimonio suppone la fede, è la ragione per cui c'è un percorso fidanzati, ma non si deve dimenticare che la celebrazione non solo suppone la fede, ma anche permette la fede. Certo, non deve essere strumentalizzata a un intento di catechesi e di evangelizzazione. E, sai, arrivano gli invitati, non sanno che cos'è un matrimonio, allora devo spiegarlo loro così capiscono. No, ogni celebrazione invece è un dare gloria a Dio e perché Lui è glorioso e perché Lui salva il mondo. Allora, siamo lì, coi fidanzati stanno per celebrare la messa, assicurata la validità del matrimonio, è la fecondità dei sacramenti che deve essere oggetto della nostra preoccupazione pastorale, quindi che conta è la qualità della celebrazione. E è dalla qualità della celebrazione che nasce questa fecondità del sacramento. Per questo, più che spiegare cos'è il matrimonio a tutti quelli che sono lì, una volta sono andato a un matrimonio, da curioso perché conoscevo lo sposo, ho dovuto uscire perché dopo mezz'ora il celebrante stava ancora distinguendo ciò che era il matrimonio per San Tommaso, per Sant'Agostino e per dopo mezz'ora sono uscito come fan tanti. Per questo, più che spiegare, quindi, bisogna creare un'esperienza spirituale. Non si deve temere di creare un clima di preghiera. Ci si aiuta con i canti fatti bene, i lettori preparati, le luci, i fiori. Il clima di raccoglimento, se c'è, ti prende. Dobbiamo evitare quindi che la celebrazione sia una seduta intellettuale o una festa esplosiva. Il prete stesso non deve recitare la preghiera, ma deve con la preghiera pregare. Il salmo responsoriale, per esempio, non deve essere una lettura che si aggiunge alle altre letture, ma è una preghiera. Altra legge, la sobrietà, pensate, la liturgia utilizza pochissimo, un po' di pane, un po' di vino, che simboleggiano la terra e il lavoro dell'uomo, una dichiarazione tra i due, gli anelli scambiati, che suggellano un'alleanza irreversibile, tutto qui, quindi cose semplicissime. Il quarto e ultimo verbo, il primo era accogliere, il secondo progredire, terzo celebrare, il quarto è continuare, dare continuità. La maggioranza delle coppie a fine percorso ha manifestato il desiderio di incontrarsi ancora, hanno detto noi vorremmo incontrarci ancora, sentono il bisogno di non restare isolate, di agganciarsi a una comunità, e qui nella nostra comunità c'è una bella storia di gruppi, di coppie che si incontrano periodicamente su vari temi, alcuni di questi temi come il matrimonio come sacramento, l'amore alla base del matrimonio, il dono e la responsabilità del figlio, una spiritualità del matrimonio. Abbiamo già cominciato a scavarli, ma altri temi si renderanno utili, per esempio l'uso del denaro, la presenza dei nonni, la malattia, la vacanza, l'arte. Si prega anche un po' insieme e si mangia insieme, periodicamente questo avviene, e la comunità sembra attingere da loro una bella forza per il ricambio generazionale. Ma perché abbiamo raccontato questa cosa qui in chiesa mentre stiamo celebrando la messa? Perché è bello quello che stiamo facendo, perché è bello che sia tutta la comunità a sostenere questi sforzi, perché la chiesa o la comunità non è un semplice mercato, uno viene, chiede una messa, chiede un sacramento e poi mi aspetto se mi dicono sì o no, non è un mercato. Noi, questo è un po' sorprendente, noi nella Chiesa possiamo essere evangelizzati da coloro che noi evangelizziamo. Riceviamo più noi che quello che diamo a loro. Spesso sono i fidanzati stessi a portarci più vicini al Vangelo e questa è una gran bella cosa.